Tre soldi, i documentari di Radio 3. La rinascita di un bosco, di Arianna Scarnecchia e Francesco Cimino.
Ti ritrovi in alcuni punti nel bosco che ti perdi, perché il bosco ha cambiato aspetto completamente. Tu conoscevi il sentierino, conoscevi che c'erano due curve a destra, una curva a sinistra, c'era l'albero qui, c'era il sasso lì. Adesso andando nel bosco ti perdi, ha cambiato completamente aspetto e non ti sembra più il bosco di prima. Sei nello stesso punto, però è totalmente cambiato.
Nell'ottobre del 2018 un evento meteorologico estremo ha colpito l'area nord-orientale dell'Italia. Una forte perturbazione di origine atlantica ha portato forte vento e pioggia. Il vento ha provocato la morte di numerosi alberi e l'abbattimento di intere foreste.
Allora, praticamente nell'ottobre del 2018, siccome c'è un registro dove segniamo le temperature e le precipitazioni, le condizioni del tempo tutti i giorni, praticamente da più di 50 anni, mi sono segnato appunto che era un periodo abbastanza secco ed ero preoccupato perché appunto avendo una sorgente che serve rifugio più un fiumiciattolo con una piccola diga con una turbina idroelettrica, ero preoccupato perché avevo paura che per l'inverno restassimo senza acqua. E siccome poi ho fatto una leggera pioggia qualche giorno prima, avevo chiesto agli impiantisti qua, quelli che portano sui cannoni, stanno preparando per l'inverno, se su, no, nevicasse o piovesse su in montagna in alto, no? Perché ho pensato, se nevica già siamo fregati, invece avevo bisogno che piovesse un po', che bagnasse un po' il terreno prima dell'inverno, diciamo, no? E poi invece ha cominciato a piovere veramente forte ed è successo sto disastro con una pioggia torrenziale per 3 giorni. Poi c'è stato un vento incredibile che ha distrutto poi tutto il bosco.
La partenza di tutto ciò di stovaia è stato la sera, la notte del 29. Già nel paese si sentiva, c'erano anche le acque, si sentiva sto vento. Richiusi in casa perché c'era un po' di paura anche per le strade, possono cadere le piante nella strada, e ci sono stati qualche caso che sono rimasti dentro tra gli alberi con le macchine. Buon, così è stato, e tutto sto vento. La mattina mi alzo a casa, ho visto tutto di qua è successa una cosa piuttosto grave, perché già nei paesi dopo dovevo venire a lavorare. Ho preso la chiamata dal dottore, disse: Mauro, parti con la squadra, vieni su verso Bellamonte, apri la strada. Giustamente ho preso gli attrezzi che avevo là al momento a casa, siamo venuti su e fino a Bellamonte l'abbiamo liberata. Siamo arrivati dopo Bellamonte e là è stato un disastro totale.
E alla sera il vento ci ha preoccupato, perché proprio tremava il tetto, le finestre, perché c'era sto vento fortissimo. E alla mattina mi sono alzato, ho fatto un po' il giro qua del rifugio e diciamo che danni non ce n'erano, però il gestore della malga qua sotto mi ha detto: guarda che se devi scendere in paese non lo puoi fare perché c'è una pianta di traverso, una pianta mi ha detto di traverso, e dall'altra parte nel versante veneto uguale. E poi praticamente siamo rimasti senza telefono e senza energia elettrica, perché le piante erano cadute sui fili e eravamo praticamente isolati, in contatto esclusivamente con quei colleghi qua della malga un chilometro qua sotto.
Si è dovuti organizzare per una situazione che per noi italiani era sconosciuta, non era mai successo un episodio del genere a memoria d'uomo, diciamo così.
Esatto.
Noi sia come corpo forestale che come manodopera eravamo già in allarme, perché appunto erano già successe tutta una serie nei giorni precedenti di precipitazioni molto forti e molto significative, che avevano messo già in crisi alcuni torrenti, alcuni fiumi, le portate stavano aumentando pericolosamente, c'erano già stati alcuni smottamenti anche sulle strade, non dico su quelle forestali ma su quelle di carattere pubblico, quindi anche sulle statali, sulle provinciali, e quindi si era tutti in allerta. E poi quella sera lì, nel giro di mezz'ora, c'è stata questa tempesta vaia cosiddetta, cioè questo veramente fortissimo sviluppo di venti che hanno abbattuto solo qua in Trentino circa 20.000 ettari di bosco per circa 4 milioni, forse qualcosa di più, di alberi, di metri cubi, e quindi più o meno 4 milioni di alberi.
La tempesta Vaia, con i venti che hanno raggiunto la velocità di un uragano, ha provocato lo schianto al suolo di milioni di alberi, mutando profondamente il paesaggio e la vita della comunità locale.
E siamo andati in una zona dove c'è un rio che scorre, dove ci sono delle case, dove il rio stava esondando e quindi c'era il pericolo di alluvione per le case. E dopo poco tempo, da quando eravamo lì, un colpo di vento, buio, pesto, una pioggia battente, un colpo di vento che ha fatto cadere tutto il bosco, tutto attorno, e noi eravamo lì in mezzo, ecco. E l'ho detto e lo ripeto sempre, non ci credo, quando ti trovi in una situazione così dici ma non può essere che siamo tutti vivi. Perché quando ti trovi in mezzo al bosco e gli alberi non sono lontani da te, ma alberi non piccoli ma anche di mezzo metro o più di diametro, e tutto il bosco ad un tratto lo vedi cadere tutto intorno e tutti riescono a salvarsi, pensi, non può essere.
Il cambio del paesaggio è stato sicuramente traumatico dal punto di vista immediato, perché vedere tutto questo tipo di... sembrava di vedere degli Shanghai, il gioco che si faceva da bambini, quindi i bastoncini tutti disordinati, sparsi per terra. Questo già non lo si vede più, perché adesso magari è rispuntata almeno l'erba, però è chiaro che ci ha preparato ad un paesaggio diverso.
Passare a vedere certi posti, tipo sopra l'ufficio lì della forestale, che il bosco praticamente è sparito, lì c'era una foresta bellissima, e tuttora mi dico, ma com'è possibile che sia stata una cosa del genere in una notte? Perché ha piovuto tantissimo e lì si è inzuppato il terreno, e col vento praticamente le piante facendo da vela, però sotto il terreno era morbido e era sfasciato. Ho portato via tutto, ma fino giù, per fortuna, diciamo. Era fuori stagione, che non c'era tanta gente in giro per le strade, per i boschi, così, e l'ha fatto di notte. Se l'ha fatto, non so, a Ferragosto a mezzogiorno, non lo so, sarebbe stata una strage. Perché anche animali, effettivamente, parlando con la forestale, mi ha detto: guarda, che non è che ce ne sono stati proprio tanti di morti sotto gli alberi. Si vede che loro non hanno capito prima, se ne sono scappati, perché pensavo. Cioè, distruggi una foresta con tutti i cervi che ci sono a Paneveggio, chissà quanti ne sono rimasti sotto le piante, invece effettivamente, da quello che mi hanno detto, no. Non risulta, almeno più di tanto, insomma, qualche uno forse, ma...
A parte il discorso bosco, credo che ci siano problemi, adesso come adesso, anche di valanghe, slavine, non essendoci il bosco. Anche perché non abbiamo neanche idea, su un albero di una certa dimensione, nel momento in cui piove, quanta acqua rimane al momento. L'acqua che non rimane sull'albero, succede che è tutto causa di frane, smottamenti. Non essendoci il bosco comunque è una spugna. Nel momento in cui piove, tanta pioggia si ferma sugli alberi e viene poi rilasciata poi in un secondo momento. Quello è un problema che si sta valutando.
20.000 ettari di schianti, di superficie schiantata.
Vuol dire 20 campi di calcio, per capirsi, forse meglio, che più o meno si può far corrispondere a 4 milioni di alberi, no? Come numero. E a livello italiano i numeri sono chiaramente, partendo da Friuli fino a mezza Lombardia, le zone più colpite, e siamo chiaramente a numeri più elevati.
Gli effetti di un evento distruttivo e ingente come la tempesta Vaia non sono solo gli alberi abbattuti. È infatti necessario proteggere anche gli alberi ancora vivi.
Conseguenze di questi schianti sono che le piante a terra ormai morte vengono attaccate da parassiti, come ad esempio l'Ips typographus, che è un piccolo scolitide che va a deporre le uova appena sotto la corteccia. Questo succede sia sulle piante morte, ma soprattutto anche il problema è sulle piante, quelle vive. Andando a scavare queste gallerie, depone le uova appena sotto la corteccia. Tra il legno e la corteccia queste larve scavano delle gallerie, depongono le uova, nascono altre larve che si nutrono anche di legno e scavano altre gallerie. Di conseguenza la pianta, la corteccia cade, si secca tutta la corteccia e quindi la pianta rimane scoperta. Una pianta senza la corteccia è un po' come noi senza la pelle, la corteccia è la parte che protegge la pianta da attacchi di parassiti esterni, da agenti patogeni come può essere l'acqua, il freddo, il caldo. E quindi queste piante scoperte sono quasi sempre destinate a seccare anche in piedi e quindi creare un problema, oltre che alle piante cadute a terra per il vento, anche il diffondersi di queste piante attaccate dal bostrico che a macchia d'olio si espandono e quindi si era già messo in conto che almeno un 50% delle piante schiantate, il 50% di quel volume sarebbe stato poi un ulteriore danno dovuto all'attacco del bostrico.
Nella storia forestale europea si sa che in occasioni del genere c'è casomai un danno successivo dovuto al bostrico, no? Che generalmente è paragonabile a quello degli schianti, quindi se sono caduti 100 metri cubi di schianti, più o meno in Germania, in Cechia, eccetera, in tutti gli ultimi 30-40 anni ne sono succeduti altri 100 da tagliare per causa bostrico. Noi al momento, dopo 3 anni dalla tempesta, non abbiamo raggiunto, per fortuna, e forse mi sentirei quasi di dire che quasi sicuramente non li raggiungeremo. Siamo un po' sotto, per fortuna.
La rinascita di un bosco di Arianna Scarnecchia e Francesco Cimino. 3 soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate su 3soldi.rai.it.